Amen. Lode e ringraziamento sia al Signore. Quello che abbiamo cantato è vero. E beato colui che lo ha sperimentato. Non è solo vero, ma nella tua e nella mia vita deve essere diventato realtà. Se è solo vero perché solo è scritto qui o perché lo cantiamo, allora non è sufficiente. Ma se è diventato vero nella nostra vita, allora siamo riconoscenti perché l'abbiamo sperimentato personalmente. Posso chiedere in chi è diventato verità, vero? Dove si è avverato? Fatemi vedere le vostre mani. Amen, alleluia, lode a Dio. Che meraviglia, com'è meraviglioso di essere redenti. Qualcuno mi ha detto oggi, fratello Frank, tu sei per noi un miracolo, e non sapevo in che direzione questo prendeva, e ho detto semplicemente, tutti noi, quali redenti, siamo un grande miracolo di Dio. Ognuno di noi è un miracolo di Dio, un miracolo della grazia del nostro Dio. Alleluia. Ci sono alcuni che si meravigliano e ci sono altri che sono un miracolo. Alleluia, lode a Dio. Che grazia, che privilegio essere redenti. Un cantautore canta, sono redento, posso ben vantarmi di questo, redento dal sangue del Salvatore. Prima della preghiera voglio leggere dal Salmo 66, dal versetto 16, fino a 67, versetto 3. Salmo 67, versetto 16. Venite e ascoltatemi. Voi tutti che temete Dio, io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato e stato attento alla voce della mia preghiera. Ma Dio ha ascoltato e stato attento alla voce della mia preghiera. Lodato sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, facciagli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per il grande privilegio di poter essere qui riuniti, qui sulla terra, nel tuo nome, alla tua presenza, al suono della tua parola, sotto la tua influenza divina, già qui su questa terra. Signore, insieme ti ringraziamo per la redenzione preziosa attraverso il tuo sangue santo che stato sparso alla croce del Golgotha. Insieme ti ringraziamo per la tua santa parola che tu ci hai rivelato in modo meraviglioso. Insieme ti ringraziamo per lo spirito di verità che ci protegge da ogni errore e ci guida in tutta la verità. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, tu sei diventato il nostro Dio attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Non sei più straniero, colui che era lontano, ma il vero Dio che è venuto a noi. Signore fedele, sei venuto da noi perché noi potessimo venire da te. Preghiamo insieme affinché tu prenda questa assemblea sotto il tuo sangue, oh Signore. Perdona ogni colpa, ogni trasgressione. Lavaci bianchi come della neve appena caduta. Facci grazia per il tuo nome, oh Signore. Ti preghiamo di dare a tutti ciò di cui hanno bisogno e che ti chiedono oggi, sia per la loro anima, per il loro spirito o per il loro corpo. Signore, fai di questo culto una riunione come tu l'avevi quando camminavi sulla terra, in modo che le persone possano toccarti nella fede, venire a te e fare una nuova esperienza con te, con la tua potenza. Salva i perduti, guarisci i malati, libera tutti coloro che sono sotto il potere del nemico. Che il tuo spirito regni in mezzo a noi. Vieni e che la tua volontà sia fatta, Dio onnipotente. Benedici e santifica quest'ora. Santifica e ungi le labbra che parleranno. Santifica e ungi le orecchie e i cuori di quelli che ascoltano. Dacci la comprensione divina per la tua parola. O Signore, ricevi la lode da tutte le nostre bocche, perché sei degno di ricevere lode e onore, gloria e adorazione. Tu sei realtà, tu ci sei vicino, ora sei nel nostro mezzo. Alleluia. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo che possa venire forza da te attraverso la tua parola, il tuo sangue e il tuo spirito. Onore, lode e gloria al tuo nome glorioso. Amen. Prima di parlare della parola, vorrei chiedere al fratello Rus che venga qui avanti. Vieni, fratello Rus. Sono riconoscente a Dio di rivedere tutti i fratelli, di salutarli. Forse ancora non è possibile stringere la mano a tutti oggi, ma nei nostri cuori siamo uniti e serviamo Dio finché viviamo qui su questa terra. Cari fratelli e sorelle, siamo davvero nei tempi della fine. Il nemico non dorme, è sveglio e vuole portare il popolo di Dio alla rovina. Ma possiamo dire con il salmista nel Salmo 123, Salmo 123, a te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. È meraviglioso non solo credere o sapere che è scritto, ma anche alzare gli occhi verso colui che è nei cieli. Questo è il punto, cari. Il nemico può lottare contro di noi e farci passare per ipocriti, ma noi, come figli di Dio e nati di nuovo, sappiamo che serviamo Dio. Lo sappiamo. E forse sono state dette diverse cose sul nostro Signore, così come forse sul suo popolo, ma che cosa importa quello che dice la gente? La cosa principale è che abbiamo nel nostro cuore la certezza di essere legati a Lui. Quello che la gente pensa che siamo dovrebbe essere lo stesso per noi. E voglio dire che se siamo nati di nuovo e veri figli di Dio, allora non ascolteremo l'inganno del nemico che vuole separarci e portarci alla perdizione, separarci dall'amore di Dio e di separarci dalla comunione con i santi. Noi guardiamo al nostro Dio, a te alzo gli occhi, dice il salmista, a te che siedi nei cieli. E questo, cari fratelli e sorelle, può essere per noi in quest'ora una consolazione, affinché noi in ogni aspetto e in ogni situazione in cui ci troviamo non ascoltiamo l'inganno del nemico, ma al Dio vivente che regna nei cieli, conosce i nostri cuori, conosce tutto in noi, vede tutto, come è scritto nel Salmo 123, 2. Ecco come gli occhi dei servi guardano la mano del padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore. Guardiamo a Lui, cari. Credo che se non lo facessimo avremmo smesso di esistere da tempo. Ma poiché sappiamo a chi dobbiamo aggrapparci, perché sappiamo a chi dobbiamo aggrapparci, a chi guardare, Egli ci dà sempre nuova forza e nuova vita, e così possiamo andare felici per la nostra via e servire il Signore nonostante tutte le lotte e i conflitti. Lo abbiamo già sentito, presto sarà tutto finito, ma dobbiamo, cari, fino alla fine lottare. Deve essere, perché sappiamo che non è l'inizio che sarà coronato, ma la fine sarà coronata, e che Dio ci conceda che tutti noi possiamo perseverare fino alla fine, fino a passare dal credere al vedere. Carissimi, vi ricordiamo sempre nella preghiera, anche a Crefe, del mio desiderio che anche voi vi ricordiate di noi nelle vostre preghiere, affinché rimaniamo uniti nell'amore di Dio fra di noi e con Lui. Dio vi benedica, è la mia preghiera. Amen. Mi ha ricordato il cantico numero 4, non lo canteremo, voglio solo leggerlo. Guardo verso il cielo, dove sei lodato nel coro celeste, e allora mi viene il desiderio: Signora, portami su un terreno più elevato, su un fondamento più elevato. Strofa 3, stai solido, cuore mio, e adora, l'opera è già compiuta per te sul Golgota. Nel nuovo patto sei stato posto su un fondamento elevato. Oh Dio, come sono benedetto ora, sono stato trasportato nel regno dei cieli. Sì, la mente, lo spirito e l'anima sono sane. Tu mi hai messo su un fondamento più alto. Che certezza, che fiducia, che com'è meraviglioso di sapere è avvenuto l'opera, Dio l'ha fatto, l'opera è compiuta. Leggo il quarto versetto. Da quando sono entrato in questo santuario, ogni sentiero è un sentiero verso il cielo. Prima il mio piede era sempre debole e dolorante, ora cammina su un fondamento più alto. E un giorno, alla fine del mio viaggio, mi si aprirà il cielo davanti a me. Allora ti vedrò nella gloria su un fondamento più alto in ogni tempo. Non lo cantiamo soltanto, non lo predichiamo soltanto, è una realtà divina. Anche se le vie, come canta un cantautore, a volte sembrano storte e confuse, Dio ci accompagna in ogni cosa, alla sua via con noi. Egli può innalzare gli umili, raddrizzare gli storti. Un figlio di Dio è sul sentiero che porta alla gloria. Non temete mai nelle ore di buio, non dubitate mai della parola di Dio. Quello che Lui dice si realizzerà. Credi, credi sempre. Ciò che il nemico dice attraverso le persone è una menzogna. Ciò che Dio ha detto nella Sua parola rimane eternamente vero. E la nostra fede è ancorata in questo. Non ci sforziamo di credere per credere. È un dono di Dio, come nel caso di Abramo, che ricevette la promessa e con la promessa la fede necessaria affinché la promessa si realizzasse. Abbiamo capito che attraverso Cristo siamo diventati il seme di Abramo sulla base della promessa divina e quindi crediamo alla parola della promessa per questo tempo. Qui questa è la grande differenza. Non volevo riferirmi a questo, ma oggi ci sono persone che sanno molto e sono rimasto stupito. Ci sono fratelli che quando si vedono e se non conoscessi le Sacre Scritture si può pensare che sono benedetti come non ce ne sono stati mai sulla terra. Possono dire ad altri il numero di telefono e tutto ciò che appartiene a questo, come se Dio stesse rivelando qualcosa, ma non sanno nemmeno cosa Dio ha promesso. Non conoscono ciò che è scritto nelle Sacre Scritture, ma sanno chi deve dare $1,000 e chi deve dare $10,000 e così via. Che privilegio che abbiamo la parola per provare ogni cosa. L'ho detto e ripetuto e lo sottolineo. È una grazia di Dio che forse in questo momento non riusciamo ancora ad apprezzare appieno quello che significa di essere stati preservati da ogni, da queste cose vergognose, da ogni ipocrisia, da ogni inganno, perché il più grande inganno viene nel regno di Dio, in mezzo al regno di Dio. In nessun luogo l'inganno è così decorato e seducente come nel regno di Dio. ma grazie al Signore per la veridicità della Sua parola, di cui possiamo essere riempiti, e siamo sempre riempiti di questo, di questa verità. Oggi quello che conta è che Dio possa far valere il suo diritto su di noi per portare la sua parola a compimento. Egli non vuole che si faccia nulla di proprio nel suo regno, come abbiamo appena letto insieme al salmista. Guardiamo a Dio come gli occhi della serva verso la padrona, guardiamo al Signore e vogliamo essere trovati nella sua volontà. Non si tratta di farsi un nome, ma di onorare e glorificare il nome del Signore. Quando le persone che hanno le diverse rivelazioni vengono poi messe di fronte al fatto che devono essere battezzate nel nome di Gesù Cristo, che hanno tanto in bocca, si nota improvvisamente come tutto va perduto. Ma non solo questo, quello che viene fuori da queste persone che prima erano così felici, così libere, così spirituali, così benedette, e che all'improvviso improvvisamente si rivela un essere diverso, non si riconoscono più le persone, non vogliono più identificarsi con il nome, vogliono usarlo per dimostrare il loro potere, ma identificarsi con questo nome, schierarsi dalla parte di Dio, significherebbe perdere reputazione, rango e nome. Significherebbe che i soldi non sarebbero più così abbondanti, che i programmi non funzionerebbero più. Fin dall'inizio abbiamo capito che Dio ha mandato un uomo che non aveva un grande programma, ma era parte importante del programma divino per questo tempo della fine. Noi siamo, come Chiesa del Dio vivente, abbiamo solo un desiderio, un solo desiderio: essere trovati in questo programma di Dio. Ciò che le persone fanno finirà un giorno, e la delusione non tarderà ad arrivare. Diamo un breve sguardo ad alcuni passi della Bibbia per vedere come Dio ci vede e cosa siamo effettivamente nel nostro stato divino. Efesini capitolo 1 dal versetto 17. Qui è scritto: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, e al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Che parola meravigliosa! Oggi il Signore vuole darci una chiara lezione che non dobbiamo più guardare a noi stessi, alle nostre circostanze e avversità, ma che dobbiamo alzare gli occhi al cielo. Guardo verso il cielo dove sei lodato nei luoghi eccelsi dalla corale. Se guardiamo noi stessi, agli altri, alle circostanze, allora perdiamo la vista essenziale, scivoliamo dalla fede all'incredulità, dal ringraziamento al lamento, e improvvisamente la pace, la gioia e tutto ciò che ne consegue scompaiono. Leggendo questa parola questa mattina, mi sono reso conto per la prima volta che Dio vuole dimostrarci la potenza che ha mostrato in Cristo, la vuole mostrare a noi qui, non solo quando saremo trasformati e rapiti, ma già ora. Voglio leggere il versetto 19 e il versetto 20 ancora una volta. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza? Egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. La stessa potenza dovrebbe mostrarsi a noi credenti, non solo al ritorno del Signore, oggi sotto il suono della Sua parola, oggi quando la fede che viene dalla predica e lo Spirito di Dio rende la parola vivente e grande per te e per me, oggi il Signore vuole mostrare la sua potenza in noi, come l'ha mostrato quando Gesù Cristo è risorto dai morti. Che potenza era? Era il potere su Satana, sulla morte, sull'inferno, in pratica su tutto. Quando Gesù Cristo è risorto dai morti il terzo giorno, era la prova vivente, la testimonianza vivente che la morte, l'inferno e il diavolo erano stati vinti e sconfitti. Non era solo scritto, era venuto, era la realtà di ciò che i profeti avevano profetizzato e scritto. Davide lo dice nel Salmo, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. È avvenuto il terzo giorno che lui, per la potenza di Dio, è venuto fuori come vincitore. E ascoltate, la stessa potenza che è stata manifestata in Gesù Cristo si manifesterà in te e in me. Deve essere manifestata. Lui è il capo e noi le membra. Lui lo sposo e noi la sposa. Lui il Redentore e noi i redenti. Non nel momento della nostra morte, no. Nell'ora della sua morte è avvenuto che siamo stati redenti. Egli alla croce del Golgota disarmò tutto il potere di Satana e trionfò su di esso ed è sceso nei luoghi più bassi della terra. Ha tolto il potere della morte e poteva a Giovanni sull'isola di Patmo dire: ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Poteva dire: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Amati, non aspettiamo che accada nell'ora del rapimento. Ciò che deve accadere in quel momento accadrà comunque. Oggi, in questo giorno, in questo luogo, il Signore vuole mostrare a te e a me ciò che è accaduto sul Golgota e ciò che è accaduto con la resurrezione può e deve essere rivelato nella tua e nella mia vita, manifestato, deve essere manifestato nella nostra vita, perché siamo stati crocifissi con Cristo, siamo stati sepolti con Lui e siamo risorti con Lui. Così ci insegna la Sacra Scrittura. E qui l'Apostolo ha potuto dire alla Chiesa, guidato dallo Spirito di Dio, lo rileggo, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della Sua potenza. Se siamo diventati credenti, allora non è la fede a noi stessi o incredulità nella nostra debolezza, ma fede nel Dio vivente che ci ha riconciliati con sé in Gesù Cristo. Lui che ha strappato la nostra lettera accusatrice, che ha tolto il muro di separazione, che ha versato l'ultima goccia di sangue per fare un'espiazione eterna per noi. Possiamo venire a Lui con fede. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della Sua potenza? È solo scritto qui questo o deve diventare verità in noi? Quanti vorrebbero che diventi realtà, che ciò che è scritto possa diventare realtà divina? La predica non deve svanire come teoria nel vuoto, ma deve penetrare nei nostri cuori come parola di Dio, in modo che diventiamo consapevoli di ciò che Dio vuole fare con noi e per noi qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Mi viene il pensiero che stiamo vivendo molto al di sotto del nostro livello. Sulla terra tutti abbiamo un buon tenore di vita e siamo riconoscenti a Dio per questo. Ma quando si tratta delle cose spirituali, sembra che viviamo al di sotto del nostro livello, al di sotto del livello biblico. Vuole metterci su un fondamento più alto, vuole darci certezza di fede e mettere nel nostro cuore la convinzione che Lui ha preparato tutto e che solo aspetta che noi lo riceviamo. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Noi che crediamo, questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Non immaginate che le cose siano così facili. La morte, il diavolo, tutti hanno avuto una pretesa. Ma qui c'era uno che aveva il potere sulla morte, uno che era venuto in carne e ossa, ma che era in Dio spirito, ha tolto il pungiglione della morte. E questa potenza di Dio che si è rivelata nel tempo della redenzione, con questo appartiene alla crocifissione, la scesa nei luoghi più bassi, la risurrezione e tutto ciò che è collegato con questo. La potenza di Dio che si è manifestata in Gesù Cristo deverà essere manifestata in tutti coloro che gli appartengono. Che grazia, che privilegio, che offerta divina. E se oggi ci rendiamo conto che è per noi, che è per te e per me, e che Dio lo intende nel modo in cui lo dice qui, e noi andiamo dentro di noi, riflettiamo e diciamo: Signore, quello che è accaduto sul Golgota lo riconosciamo e lo crediamo. La tua risurrezione ci è preziosa, ma ora lascia che ciò sia manifestato nella nostra vita, quello che si è rivelato dalla potenza di Dio, si riveli nella nostra vita. E vedrete, tra poco non solo leggeremo ciò che Dio ha detto agli altri, ma ci renderemo conto di quello che ci dice a te e a me oggi. Oggi Paolo non sta scrivendo agli Efesini, ai Galati e ai Corinti. Oggi lo Spirito di Dio prende la parola scritta e la rende vivente per la Chiesa e fa sì che la stessa ispirazione dello Spirito Santo viene e ci mostra queste cose. Questo è accaduto per tutti i credenti, non solo all'inizio, ma anche ora alla fine. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Come si saranno sentiti l'inferno e il diavolo? Tutto il potere era scomparso. Dio ha manifestato la sua potenza, ha pronunciato la parola di potenza grazie al sangue versato sulla croce del Golgota. Paolo poteva già allora esclamare: «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. C'è stata una gloriosa risurrezione. Gesù Cristo è la prova vivente che la morte, il diavolo e l'inferno sono stati sconfitti. Lui è risorto e noi siamo risorti con Lui per grazia a una nuova vita. Ma adesso la stessa potenza di Dio che si è manifestata in Lui come nostro Salvatore deve essere manifestata in noi, i redenti. Se oggi nella presenza di Dio crediamo all'unisono e diciamo: «Signore, Tu ci hai parlato», crediamo che manifesterai la stessa potenza che si è manifestata in Te, si manifesterà in noi. Allora deve accadere, accadrà. La morte, il diavolo sono sconfitti, l'inferno è vinto, ed è per questo che possiamo entrare con gioia alla presenza di Dio. Nel versetto 22 è scritto: «Ogni cosa Egli ha posto sotto i Suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti». Lui è il capo e noi le membra. Lui la luce e noi riflettiamo questa luce. Lui è il maestro e noi i fratelli. Lui è nostro e noi siamo suoi. Lui è il capo, ha riscattato tutte le membra che appartengono al corpo. Ha vinto per prendere il suo posto come capo della Chiesa. Come abbiamo detto qualche volta, nel corpo del Signore ci sono membra viventi, impregnate della stessa vita divina, parola dalla sua parola, spirito dal suo spirito. Siamo diventati razza divina. Sulla terra abbiamo ancora un corpo che può essere diventare nella polvere, ma le sacre scritture testimoniano che portiamo un tesoro prezioso in vasi di terra. Non è il vaso che dobbiamo ammirare, per quanto prezioso possa essere, ma ciò che è il contenuto di questo vaso. È Dio è in grado di trasformarci in vasi per il suo onore, come canta il cantautore. Solo vasi, santo maestro, ma riempiti del tuo potere, ma un giorno anche il vaso più prezioso può essere portato al seppellimento, ma il divino che era in questo vaso non potrà mai essere sepolto. Anche ciò che origine divina ritorna a Dio. Quante volte abbiamo guardato i vasi e abbiamo pensato come sono miseri e abbiamo dimenticato che l'importante non è come è fatto il vaso, ma cosa c'è dentro il vaso. A cosa serve un vaso d'oro, un vaso impeccabile, se non c'è nulla di divino in esso? Piuttosto il vaso più misero, Qualcosa come dice Paolo, Dio ha scelto le cose disprezzate del mondo per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Vasi terreni, vasi d'argilla, non vasi di metalli preziosi, vasi di argilla, ma il contenuto, alleluia, il contenuto è quello che conta ed è quello che Dio ha messo in questi vasi di terra. E per questo siamo riconoscenti a Dio dal profondo del cuore e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Non per qualcosa, ma per la Chiesa. Lui vuole prendere il suo posto come capo della Chiesa e la Chiesa, come scritto qui, è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Vogliamo leggere dal capitolo 3, Efesini 3, dal versetto 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che parola meravigliosa! E so che Dio vuole parlarci in modo molto speciale questo pomeriggio, affinché ci rendiamo conto che noi siamo, è per noi che Lui dice questo, che queste cose sono preparate per noi, non solo per altri, ma anche per noi, perché come il Signore era all'inizio, così deve essere alla fine, e le stesse promesse valgono anche oggi. Paolo pregava per i credenti affinché fossero equipaggiati con la potenza dello Spirito Santo, non solo battezzati nello Spirito, unti con lo Spirito, ma equipaggiati con la potenza dall'alto, rivestiti da questa potenza affinché i ministeri potessero essere manifestati nel corpo di Gesù Cristo e le molteplici necessità potessero essere soddisfatte. Se oggi il Signore fa qualcosa in mezzo a noi, è certamente attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. E poi, se Gli piace che possa benedire l'uno o l'altro fratello, affinché nella fede possa imporre le mani, perché così è scritto, e Dio mantiene la Sua parola. Oggi non dovremmo andarcene da qui se non abbiamo ricevuto ciò per cui abbiamo pregato. Dio è fedele, possiamo contare su di Lui e sulla Sua parola. possiamo aver fiducia in questo. Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni, nel terzo capitolo, versetto 34, ci viene mostrato quanto sia preziosa la parola di Dio e tutti coloro che Dio manda portano testimonianza della parola di Dio. Giovanni 3, versetto 34, qui è scritto: perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Chi è mandato da Dio non parla di sé. Non ha una tromba propria in cui soffiare, non prepara un proprio sentiero, non ha un proprio programma, ha un solo desiderio di portare le persone in contatto con Dio. È la parola che è venuta dal trono e che attraverso la predica viene a noi e ci riporta al trono di Dio attraverso le nostre preghiere, cioè che crediamo a ciò che abbiamo sentito nella predica e prendere Dio in parola. Nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni il Signore rivolse poi una parola a tutti noi. E questo è nel versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per me è sufficiente questo. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Chi non è da Dio non ascolta ogni cosa possibile. È combattuto da una parte e dall'altra fino a perdere la propria fede. Ma chi ascolta la parola di Dio sarà rafforzato, perché così è scritto, affinché possiamo essere stabili, e questo avviene per grazia, diventare saldi in Dio, nella sua parola, credere ciò che ha detto. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Siamo oggi di Dio, siamo nati da Dio, abbiamo un legame con Dio, è così che oggi ascoltiamo la parola di Dio. E oggi il Signore ci dice attraverso la sua parola la stessa potenza che si è stata manifestata in Gesù Cristo, il nostro Redentore, si manifesterà in noi irredenti. Oggi ci fa sapere che ha vinto la morte, che ha sconfitto l'inferno, una volta per sempre ha fatto i conti con il diavolo. Siamo stati posti sul terreno vittorioso del Golgota. Nel Getsemani era ancora una lotta. Sul Golgota la lotta divenne una vittoria di Dio per tutti coloro che sarebbero nati da Dio e che sarebbero stati pronti ad ascoltare la parola della croce. La parola della croce è ancora una potenza di Dio per coloro che ci credono. La parola della croce non è una teoria. Comprende tutto, la sofferenza, la morte, la crocifissione, la sepoltura e la risurrezione. La parola della croce è una parola di vittoria, una parola di redenzione, una parola di Dio all'umanità perduta, una parola di salvezza, una parola di riconciliazione, una parola onnipotente che che si rivolge a tutti noi che siamo disposti a credere a Dio e ad ascoltare ciò che Lui ha da dirci. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Questo era un versetto, e il secondo: chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Alleluia. Oh, che ci possa essere un amen in tutti i nostri cuori, se potessimo dire al Signore: sì, amen, io sono nato da Dio, non ascolto più quello che dice la gente o il nemico attraverso le persone, ascolto Dio, credo a ciò che Dio ha detto. Questo è compreso anche quando esclamò sulla croce: è compiuto. Anche questo è incluso. Io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Vi chiedo: cosa ha dimenticato Dio? Cosa ha tralasciato? Tutto è incluso, abbiamo un Vangelo completo, una salvezza completa, una riconciliazione completa, un perdono completo. Siamo diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vogliamo mantenere questa posizione perché questo è ciò che Giovanni scrive: ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Chi di noi può vedere questo o può misurare questo? Un misero ammasso di argilla come siamo noi sarà un giorno come il nostro Signore, al quale abbiamo causato tanta difficoltà, al quale abbiamo dato tanti problemi. Un giorno saremo simili a Lui. Oh, cari, vorremmo volgere lo sguardo alla polvere da cui siamo stati tratti, ma poiché colui che aveva l'immortalità è venuto in una carne mortale, è diventato simile a noi, ha pagato il prezzo per noi, qui possiamo alzare il capo e sapere che la nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo, si sta avvicinando. Sappiamo che verrà l'ora in cui il corruttibile si vestirà di incorruttibile e il mortale si vestirà di immortalità, e saremo presi verso il Signore, lo vedremo così com'è. Alleluia. Questa è la parola di Dio, e chi è da Dio ascolta e crede alla parola di Dio. Potete credere che siamo completamente redenti? Potete credere che Dio ci ha perdonato? Ci ha fatto grazia? Potete credere che siete diventati figli di Dio? Potete credere che promesse che Dio ci ha fatto si realizzeranno dalla prima all'ultima? Poiché Dio non poteva giurare su nessun altro, ha giurato su se stesso, sulla sua santità, e non si pentirà. Ogni parola di Dio è sì, amen, e possiamo crederci dal profondo del cuore. In Colossesi capitolo 2 ci sono altri versetti meravigliosi. Colossesi capitolo 2, dal versetto 9, qui leggiamo: perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Prima abbiamo letto che lui, che è stato fatto capo della Chiesa, ha conquistato tutto, ha subordinato tutto all'ultima parola. Qui ci viene detto che in lui abitava corporalmente tutta la pienezza della deità, e ora noi possediamo tutta la pienezza in lui. Quasi incredibile, eppure vero. Alleluia. Anche noi crederemo questa parola se siamo da Dio. Prendiamola a cuore oggi. Chi è da Dio ascolta e crede alla parola di Dio, anche contro ogni circostanza. Qualunque cosa possono vedere i nostri occhi terreni, noi che abbiamo, abbiamo portato al funerale il nostro amato fratello, dal lato può sembrare che la morte abbia ancora esercitato il suo potere, dall'altra parte sappiamo che tutti coloro che prima vanno a casa sono già con il Signore. Quando il Signore tornerà, risorgeranno prima quelli che si sono addormentati in Cristo, e poi noi saremo trasformati per andare incontro al Signore insieme a loro sulle nubi nell'aria. Ogni cosa ha il suo posto. Non mi disturba il cimitero, non mi disturba la morte, non mi disturbano le circostanze. Credo a ciò che Dio ha detto nella sua parola, e a tempo debito ogni parola di Dio si compirà. Lo crediamo con tutto il cuore. Guardate, i profeti e tutti gli apostoli ci hanno preceduto. Dio ha un piano complessivo con la Chiesa, e una via con i singoli, e crediamo che Lui realizzerà tutto ciò che ha, si è proposto di fare. Lasciatemi leggere da Colossesi 1 i versetti 25 e 24 e 25. Colossesi 1 versetti 24 e 25. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio. Fino a qui, questa preziosa e santa parola di Dio, non solo parzialmente, ma annunziare nella sua totalità, che le tribolazioni, le sofferenze, perfino gli insulti di qualsiasi tipo che possono colpirci, non ci sarà nessuno che potrà essere battuto peggio di quanto lo sia stato il nostro Signore. Come dice il profeta Isaia nel capitolo 53, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. No. Con lui si è fatto quello che non si sarebbe osato fare con nessun altro. Lui, il re del re, ha percorso questo cammino ignominioso, E quando guardiamo il Golgota dall'esterno sembra la più grande sconfitta che potesse esserci. Ma in mezzo a questa apparente debolezza o sconfitta, Dio ha rivelato la sua potenza e la sua vittoria. Non abbiamo a che fare con potenze di carne e di sangue, ma con le potenze sconfitte delle tenebre che vogliono ancora dire qualcosa, che vogliono distruggere il corpo del Signore, ma il Signore, come capo del corpo, unisce le sue membra e arriviamo a questa unità divina nello Spirito. Gesù Cristo è il capo e noi siamo uniti come membra sotto quest'unico capo. Leggiamo da Giovanni 17, versetto 14, la parola ben conosciuta. Giovanni 17, versetto 14. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Particolarmente si tratta per me di questo. Io ho dato loro la tua parola. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Io ho dato loro la tua parola. Siamo così riconoscenti a Dio per il messaggio del tempo della fine. Non erano interpretazioni. Non erano spiegazioni, era il così dice il Signore, la pura e santa parola di Dio che abbiamo ascoltato. Dio ha mandato il suo servo e profeta, lui ha pronunciato la parola di Dio, ora ci sono persone sulla terra che ascoltano questa parola di Dio. E dopo averla ricevuta non la mescolano più con nessuna interpretazione. No, abbiamo riconosciuto ciò che le interpretazioni hanno causato: confusione, morte spirituale e divisioni. La parola che viene da Dio ci unisce insieme, ci riporta a Dio e siamo uniti sotto un unico capo. Se tutti avessero taciuto e avessero ascoltato e letto solo le parole di Dio, così come ci sono state lasciate nelle prediche del fratello Branham in relazione alle sacre scritture, oggi non ci sarebbe la minima confusione. Ci sarebbe solo una direzione e sarebbe quella divina secondo la sua preziosa e santa parola. Qualsiasi altra cosa non avrebbe avuto alcuna possibilità. Non è meraviglioso colui che Dio manda. Cosa leggiamo in Giovanni? Un uomo mandato da Dio. Aveva la parola dell'ora, la parola della promessa divina. E non ci vergogniamo di dire come Giovanni Battista fu mandato prima della prima venuta di Cristo, così il fratello Branham fu mandato prima della seconda venuta di Cristo con la parola di Dio. E questo mi ricorda l'ultimo mio discorso alla conferenza internazionale aveva, ho mostrato la colonna di fuoco, la foto con la colonna di fuoco e la nuvola, anche la rivista scientifica, e naturalmente mi sono avvicinato piano piano al pulpito. Sapevo che era la mia ultima occasione per dire chiaramente ciò che Dio ha fatto nella nostra generazione. Che ascoltino o meno, non sono più responsabile se non lo ricevono. Riassumiamo: colui che Dio manda. Sì, chi manda? In primo luogo la parola va a colui che vuole inviare, e questa è la chiamata, una missione divina, un incarico divino, e con un mandato divino arriva la parola di Dio pura, chiara e santa, e lo Spirito di Dio viene su tutti coloro che sono nati da Dio. Attraverso lo Spirito di Dio hanno un legame con lo Spirito di Dio. Tutto il resto rimbalzerà come i piselli su un muro. Non ci sarà alcun collegamento. Non so come vi sentite voi, ma non lo dico per mettermi me in risalto, ma ogni volta che qualcosa viene letta dalla parola di Dio, viene dalla parola di Dio, mi diventa grande. Viene nel mio cuore, mi diventa preziosa, e ringrazio Dio per questo. Ogni volta che qualcosa viene detto che non viene da Dio, allora non succede nulla in me, allora si chiude l'orecchia, non c'è connessione. Abbiamo bisogno di un legame chiaro con Dio attraverso il suo Spirito e la sua parola. Questo è il collegamento divino, e dico ancora qualcosa. Coloro che non sono da Dio ascolteranno tutti coloro attraverso i quali Dio non parla. Questa è l'altra faccia della medaglia. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Alleluia. Amen. Così rimane per sempre, così è scritto nella Bibbia. Ma chi non ascolta la parola di Dio ascolterà tutte le favole che sono state splendidamente decorate con la parola. Ma c'è un altro passo che vorrei leggere, questo è il versetto 26, perché ne fa parte. Adesso leggo Giovanni 17, versetto 14 e versetto 26. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Versetto 26. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Entrambi, io ho dato loro la tua parola. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome. Quelli che tu mi hai dato dal mondo appartengono a te, santificali nella verità. La tua parola è la verità. Meraviglioso. Ci mancano le parole. Che Dio ci ha fatto tanta grazia, e in mezzo a tutta questa confusione ci ha mantenuto nella sua parola, nella sua grazia, che le benedizioni del Dio Onnipotente riposino su tutti noi. Oggi in fede vogliamo ricevere questo, che Dio voglia ancora manifestare oggi la stessa potenza che è stata manifestata in Cristo quando è risorto dai morti. Non sforzarti per questo, abbandonati a Dio, e se l'incredulità è d'intralcio, allora dici: Signore, io credo, aiutami nella mia incredulità. Ditelo, ditelo con fiducia, e l'incredulità svanirà a destra e a sinistra, e la fede guarderà verso Gesù Cristo, colui che è iniziato e perfezionerà la nostra fede. Oggi ascoltiamo la parola di Dio perché siamo di Dio, e poiché crediamo, Dio realizzerà in noi e confermerà per la gloria e la lode del suo nome. Confermerà la sua parola, perché così parla attraverso il profeta Isaia: la mia parola non torna a me a vuoto senza aver compiuto per cui l'ho mandata. Puoi tu personalmente credere che lui lo farà e lo confermerà in te e attraverso di te, e lo confermerà attraverso di te. Allora diciamo insieme amen, amen, alleluia.